Friday I'm in News, settimanale di attualità a cura di Radio Sherwood.
Buon pomeriggio a tutti e tutte, benvenute e benvenuti alla quarta puntata di Friday I'm in News. Ciao Rossella.
Ciao Antonio, oggi ci soffermeremo soprattutto sul fronte Russia-Ucraina, dato che la Russia ha iniziato, come ben sapete, l'attacco militare all'Ucraina. L'approfondimento di quest'oggi invece è dedicato alla bocciatura del referendum sulla cannabis e infatti sapete bene che Amato, nuovo presidente la Corte Costituzionale, ha bocciato il referendum che è stato presentato dai radicali, ma non solo, anche dall'associazione Luca Coscioni. Ne parleremo con un approfondimento con Matteo Gracis, che è un giornalista indipendente, direttore di Dolce Vita Magazine.
E partiamo subito con l'ampia pagina dedicata alla guerra tra Russia e Ucraina. Come già sapete tutte e tutti, alle 5 ora locale di giovedì le forze armate russe hanno oltrepassato i confini dell'Ucraina. Contemporaneamente alle invasioni sono avvertite forti esplosioni in numerose città, tra cui quelle, la capitale Kiev. Al momento, proprio nelle ultime ore, in furia la battaglia nella capitale ucraina. E nei giorni scorsi i russi, in particolare nella giornata di ieri, hanno conquistato l'aeroporto di Hostomel, che dista appunto 30 km da Kiev, e tra gli obiettivi più rilevanti che sono stati conquistati nelle fasi iniziali dalle truppe russe spicca la cittadina di Nova Kharkova, 60 km a nord dell'istmo di Crimea, sede dell'invaso idrico sul fiume Dnepr, che prima del 2014 riforniva di acqua dolce la penisola. Bene, c'è tanta paura anche per quel che riguarda i duri combattimenti che si sono verificati vicino Chernobyl. I russi hanno il controllo della centrale, però già oggi circolavano notizie di un aumento dell'attività radioattiva.
In un discorso alla nazione, Vladimir Putin ha detto che l'operazione militare è iniziata per difendere dall'aggressione di Kiev le autoproclamate repubbliche secessioniste di Donetsk e Lugansk. Il presidente russo ha aggiunto che l'obiettivo è la demilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina, non l'occupazione invece del paese. Le repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk, riconosciute da Mosca, come ricorderete, il 21 febbraio scorso, hanno annunciato l'inizio delle operazioni per conquistare i territori reclamati dalle proprie costituzioni, che sono corrispondenti alle ripartizioni amministrative definite Oblast del Donbass applicate da Kiev.
E nel frattempo la NATO, che è il convitato di pietra in questa situazione, ha iniziato a attivare i propri piani difensivi, mettendo in allerta massima le proprie forze, tra cui 100 aerei da guerra. La NATO ha anche specificato che si tratta di manovre puramente difensive che verranno dispiegate principalmente lungo il fianco orientale. Oggi è atteso un vertice dell'alleanza nel quale verrà definita la strategia politica e militare. Nel frattempo il presidente ucraino ha annunciato di essere l'obiettivo numero uno dei russi, ma ha detto anche di voler rimanere alla testa del paese in ogni caso. Nel frattempo la portavoce del ministero degli esteri cinese ha rifiutato di definire l'operazione come una invasione, dopo aver esortato alla cooperazione reciproca per il ripristino della sicurezza, ha invitato i giornalisti a chiedere agli Stati Uniti, additati di aver alimentato il clima di tensione, se avessero piani su come spegnere il fuoco che avevano contribuito ad accendere. Ha poi proseguito dicendo che la Cina non sosterrà militarmente né l'Ucraina né la Russia.
A proposito di Cina, il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha esplicitato la posizione di Pechino in una telefonata al suo omologo russo Sergei Lavrov. La Cina rispetta la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i paesi, ma allo stesso tempo riconosce che il contesto storico dell'Ucraina è complesso e unico e capisce ovviamente le legittime preoccupazioni securitarie di Mosca. Malgrado l'avvicinamento di questi anni, confermato tra l'altro dalla dichiarazione congiunta nota che è stata pubblicata in occasione della recente visita di Putin a Pechino, la Cina non potrà approvare il riconoscimento russo delle repubbliche di Donetsk e Lugansk perché teme che l'arma del separatismo venga usato contro di lei.
Come previsto, all'aggressione militare, Stati Uniti e Unione Europea rispondono con le sanzioni economiche. La presidentessa della Commissione Europea ha annunciato l'interruzione dell'esportazione di tecnologia verso Mosca, il congelamento degli asset russi nell'Unione Europea e la fine dell'accesso delle banche russe al mercato dei capitali europei. La Germania ha inoltre annunciato la sospensione dell'allargamento del famoso gasdotto Nord Stream 2, la cui estensione sappiamo che consentirebbe alla Russia di raddoppiare le forniture di gas all'Europa occidentale. La questione energetica, lo ripetiamo e lo abbiamo detto anche nelle scorse puntate, è uno degli aspetti cruciali di questo conflitto. Tutte queste mosse vanno però approvate dagli Stati membri e questo richiede tempo. Tra l'altro, l'esclusione dalla Russia dal sistema internazionale di pagamento SWIFT, che era stata caldeggiata ad esempio dal primo ministro britannico Boris Johnson, al momento sembra improbabile, secondo alcune fonti europee.
Intanto la guerra causa ovviamente fuggitivi, ma la Slovacchia ha annunciato l'apertura di quasi tutti i suoi valichi al confine con l'Ucraina. Dunque tutte le persone che stanno fuggendo attualmente dalla guerra, anche se sprovviste di documenti, possono entrare in territorio slovacco, quindi in territorio dell'Unione Europea, perché ricordiamo che Bratislava è parte di Schengen. Anche la Repubblica Moldova, che non è parte né dell'Unione Europea né di Schengen, ha aperto le porte ai profughi ucraini. Il presidente dell'Ucraina ha promesso di armare chiunque voglia difendere il paese. La mossa avrebbe limitata efficacia militare contro un esercito molto professionista, ma l'annuncio punta a mobilitare la cittadinanza.
E tra l'altro proprio su questa questione sono partiti i primi appelli all'apertura di corridoi umanitari. Nel frattempo proseguiamo un po' questa panoramica internazionale, perché anche il premier italiano Draghi ha condannato l'invasione russa. L'ambasciata italiana a Kiev, tra l'altro, è operativa anche a tutela dei 2.000 italiani presenti in Ucraina. Nel frattempo il G7 chiede alla Russia una de-escalation, quindi ritirare immediatamente le sue forze dall'Ucraina e fermare il bagno di sangue. Si parla, tra l'altro, non l'abbiamo detto, ma di oltre 1.000 morti, secondo fonti ucraine. E il G7, nella nota del G7, continua: condanniamo l'invasione russa nel modo più aspro, affermiamo il nostro inamovibile appoggio e la nostra solidarietà all'Ucraina, ci impegniamo a proteggere i sistemi democratici e a rafforzare la nostra collaborazione per le priorità globali come clima, ambiente, salute. Su questo magari si potrebbero fare tante riflessioni.
E in tutto il mondo stanno iniziando ad esserci delle mobilitazioni contro la guerra, lo sappiamo anche in Italia, ma ricordiamo anche che quasi tutti i monumenti europei sono stati colorati con i colori dell'Ucraina, ma in Russia i moscoviti non stanno a guardare. Infatti migliaia di persone sono scese in piazza e particolarmente numerosa è stata la piazza di San Pietroburgo. Quasi 1.400 persone, questo è dato di ieri, sono state le persone fermate dalla polizia in varie città della Russia e si contano solo 719 a Mosca. Intanto per l'economia, la borsa di Mosca, che è stata fermata più volte ieri sera per limitare la volatilità delle vendite innescate dalla guerra in Ucraina, ha terminato la sua seduta con un calo addirittura pari al 33,28. In caduta anche il rublo, che ha perso oltre il 7% sul dollaro, e le borse europee ovviamente sono a picco e è schizzato il prezzo di petrolio e gas. C'è una corsa ai beni rifugio, l'oro è volato al massimo e abbiamo visto anche le immagini di tutti coloro che stanno facendo un po' di scorta nei supermarket, ma anche le code dinanzi ai bancomat.
E dopo questa ampia pagina di cronaca ci teniamo a fare alcune considerazioni politiche, perché la guerra tra Russia e Ucraina, sappiamo, ha radici profonde. I due paesi, tra l'altro, condividono un confine di oltre 2.200 chilometri che sono concentrati in una posizione molto strategica dal punto di vista economico e geopolitico. Da un lato ci troviamo di fronte al continuo espansionismo a est della NATO, che da anni vede come centrale la presenza dell'Ucraina nell'alleanza. Dall'altro lato vediamo l'eredità dell'imperialismo russo che è stata raccolta da Putin e che è rinvigorita anche da una buona dose di nazionalismo e populismo che sono stati tanto in voga negli ultimi anni. e quindi questa, diciamo, queste velleità imperialiste della Russia da tempo, da secoli, diciamo, vedono nell'accesso al Mediterraneo attraverso il Mar Nero un obiettivo strategico. Quindi questo ci fornisce un quadro geopolitico molto difficile e articolato. Dietro questi motivi, lo accennavamo prima, ci sono quelli di natura economica, in particolare il famoso gasdotto Nord Stream 2 che trasporta il gas naturale dai giacimenti russi alla costa tedesca. Il 40% del gas europeo arriva da Mosca e da anni la Russia ha costruito la propria politica di potenza proprio su questo, a tutto vantaggio del gruppo di oligarchi che dagli anni 90 hanno gonfiato smisuratamente il proprio giro d'affari dopo l'accaparramento dell'immenso patrimonio pubblico della dissolta Unione Sovietica.
E a proposito di passato, facciamo un passo indietro, perché le cause dell'escalation sono proprio da ricercare indietro nel tempo, più o meno recente, quantomeno a partire dal 2014, dopo la rivoluzione di Euromaidan in Ucraina, che è culminata con la cacciata dell'allora presidente Viktor Yanukovych e l'instaurazione di un governo ad interim filoeuropeo non riconosciuto da Mosca ed ereditato dall'attuale presidente Volodymyr Zelensky, eletto nello scorso 2019, che ha accentuato certamente la svolta filoatlantista con l'approvazione di un emendamento costituzionale che impone l'ingresso dell'Ucraina nella NATO. A questo bisogna aggiungere la volontà di rivalsa internazionale dell'amministrazione Biden dopo la recente figuraccia fatta in Afghanistan. C'è inoltre una grande pressione da parte delle lobby delle armi, che non mancano mai, oltre che negli Stati Uniti, in Russia, ma anche e soprattutto nel nostro paese, in Italia. Il valore annuale del commercio mondiale di armi, lo ricordiamo infatti, ha superato i 75 miliardi di euro negli ultimi anni. Nel 2020 e nel 2021, lo ricordiamo, in piena pandemia, gli Stati Uniti hanno incrementato le vendite addirittura del 15%.
E passiamo adesso alle altre notizie. Questa è una buona notizia quella che stiamo per dare, perché sono state occupate due scuole a Venezia che si inseriscono nel ciclo di occupazioni che dura ormai da diversi mesi e che ha visto protagoniste soprattutto le principali delle città più grandi italiane. Quindi abbiamo due nuove occupazioni a Venezia. Martedì 22 febbraio il liceo artistico statale di Venezia ha occupato, ieri anche il liceo Marco Polo. In un comunicato firmato dal coordinamento studenti medi Venezia Mestre e dal collettivo Polo LAS si legge: dopo il percorso di mobilitazioni studentesche che in queste settimane nella nostra città stiamo portando avanti, ci siamo resi conto che non si poteva più aspettare e che il passo successivo alla manifestazione del 18 febbraio non potesse essere altro che occupare le nostre scuole. Prima iniziativa condivisa dalle due scuole occupate è stata l'esposizione di uno striscione che recitava: basta finanziamenti alla guerra, finanziate la scuola, né con la NATO né con Putin.
Passiamo a un aggiornamento sulla vicenda Mauro Guerra, che più volte abbiamo trattato nei nostri spazi di discussione, oltre che su Global Project. Un aggiornamento che deriva proprio dalla cronaca giudiziaria, perché Mauro Guerra, lo ricordiamo, aveva 32 anni quando lo scorso 29 luglio del 2015 a Carmignano di Sant'Urbano, quindi a Padova, è stato ucciso con un colpo di pistola, sempre il 29 luglio del 2015, in un campo di grano a poche centinaia di metri da casa. Lui stava fuggendo da un TSO, un trattamento sanitario non autorizzato e quindi illegale, a cui i carabinieri della stazione locale volevano sottoporlo perché ritenuto pericoloso. Mercoledì scorso è stata ribaltata in appello la sentenza a carico del carabiniere Pegoraro. La Corte d'Appello di Venezia ha riconosciuto il militare dell'arma responsabile dell'eccesso colposo di legittima difesa e lo ha condannato al risarcimento dei danni provocati ai familiari della vittima. Purtroppo la condanna è solo limitata al risarcimento, perché l'impugnazione contro l'assoluzione di primo grado è stata presentata solo dalla parte civile, quindi dai familiari, e non dal procuratore della Repubblica, che invece ha inteso non impugnare la sentenza, anche perché esso stesso sosteneva l'assoluzione.
L'Insorgiamo Tour sbarca a Marghera lunedì 28 febbraio alle 18 al Centro Sociale Rivolta, insieme al collettivo di fabbrica GKN, diventato davvero famoso per la sua lotta contro i ingiusti licenziamenti, posto che i licenziamenti sono sempre ingiusti. L'Insoggiamo Tour arriva quindi al centro sociale Rivolta per una serata di discussione organizzata dai centri sociali del Nord-Est e dall'ADL Cobas. La vicenda, molto molto brevemente, il 9 luglio 2021 veniva annunciata la chiusura della GKN e di conseguenza il licenziamento di lavoratori e lavoratrici operanti nello stabilimento. Quella data ha segnato però l'inizio di un percorso di lotta fatto di occupazioni, mobilitazioni e che è stato in grado di convergere con tante e tanti, andando oltre la vertenza stessa e riuscendo ad allontanare la minaccia dei licenziamenti.
A proposito di appuntamenti, oltre a ricordarvi di lunedì 28 febbraio, vi invitiamo domani alla manifestazione a Milano, in provincia di Venezia, sotto la sede del gruppo FINAM, la manifestazione intitolata Basta Business sui rifiuti, basta veleni sui territori. Infatti la recente inchiesta della Procura Antimafia di Trieste sulle principali società del gruppo FINAM di Angelo Mandato, tutte o quasi con sede a Ballodi, Milano, apre uno squarcio di luce su un sistema affaristico, tentacolare per molti versi oscuro, che ha coinvolto diverse aziende private, ma anche aziende pubbliche, politica e istituzione, e che ha molte analogie con quanto già visto sulla vicenda famosa del Mose. Quindi una galassia vera e propria quella di Mandato, la cui origine e il cui sviluppo sono state già oggetto di un'importante inchiesta di Fanpage nello scorso 2019. Quindi da questa inchiesta sono emerse anche relazioni con Era Spa, uno dei colossi tra le aziende multiservizi in Italia, che tra l'altro gestisce l'inceneritore di Padova in fase di revamping, eppure con i cementifici di Buzzi Unicem a Fanna e a Monselice. Quindi ci vediamo domani per la manifestazione a Milano.
E passiamo adesso all'approfondimento della giornata. Noi salutiamo Matteo Gracis che ci ascolta. Ciao Matteo.
Ciao, buongiorno a tutti.
E con Matteo approfondiamo il tema del proibizionismo, perché è ritornato ad essere tema di dibattito pubblico dopo la bocciatura del referendum sulla legalizzazione delle sostanze ad opera della Corte Costituzionale. Tra l'altro, prima di fare una domanda a Matteo, semplicemente ricordiamo che mercoledì scorso c'è stata una spinellata collettiva in Piazza dei Signori, fatta dal Centro Sociale Pedro, proprio che appunto si intitolava Sul proibizionismo ci fumiamo su. Una domanda: che cosa nasconde la bocciatura di questo referendum? Quali segnali cogliamo?
Ma innanzitutto ci tengo a dire che io da subito avevo espresso grandi perplessità riguardo il referendum, la proposta referendum, ma non perché si trattasse di un referendum sulla cannabis, ma perché sono ormai sempre più convinto che a Roma con i referendum degli italiani ci si puliscano le natiche, per dirla in maniera gentile, e questo si è dimostrato per l'ennesima volta con la bocciatura. Però comunque era una strada da percorrere, se non altro per cercare di sensibilizzare, se ce ne fosse bisogno ancora una volta, l'opinione pubblica e soprattutto la classe politica sugli enormi benefici a cui potrebbe portare la legalizzazione della cannabis, che magari dopo ne parleremo un attimo. Invece questa bocciatura è l'evidente prova definitiva di un miopismo, no? Che c'è proprio a livello di istituzioni, di autorità, di enti, riguardo questo possibile cambiamento e anche questa resistenza a un cambiamento inevitabile che il resto del mondo invece sta accogliendo a braccia aperte, perché ormai sono passati 7 anni dalle prime legalizzazioni negli Stati Uniti d'America, dall'Uruguay prima, poi Stati Uniti d'America, ormai sono quasi 20 stati ad averla legalizzata, il Canada poi, e adesso si è aperta anche in Europa con Lussemburgo, Malta e altri paesi che stanno andando nella direzione della regolamentazione di un mercato, ci tengo a sottolinearlo, che già esiste. Perché cioè qua in Italia le nostre istituzioni dovrebbero rendersi conto di questa cosa qui, che la bocciatura di questo referendum è l'ennesimo regalo alla mafia. Cioè non è che fermando la legalizzazione si fermano i consumi, no, semplicemente si continuano a far proliferare tutti quelli che continuano ad avere in mano questo mercato in maniera illegale, illecita. Ecco, quindi in un paese dove si calcola che ci siano dai 6, 8, 10 milioni di consumatori, continuare invece a far finta che ci sia un fenomeno che non esiste è folle. In più, l'aggravante di tutto questo è che la Corte Costituzionale, nella persona di Amato, hanno provato a delegittimare il lavoro di tutte le realtà che hanno portato avanti questo referendum, dicendo che avevano sbagliato a porre il quesito, che avevano messo dentro tutte le sostanze, ed è una bufala clamorosa, è una fake news, semplicemente era un referendum che si rifaceva al testo unico delle sostanze stupefacenti, perché questo abbiamo in Italia, non esiste una legge sulla cannabis, esiste una legge sulle droghe, e quindi chiaramente il referendum andava in quella direzione per cercare di abolire quella cosa lì, ma il referendum era corretto. E invece niente da fare, per l'ennesima volta anche un po' quella parvenza di democrazia che dovremmo avere in Italia e che si palesa a un certo punto attraverso questi strumenti come il referendum viene buttata via, viene ostacolata, e questa la dice lunga, insomma. E quindi è un peccato perché poi, ripeto, il resto del mondo continua ad andare avanti e continuerà ad andare avanti, e il cambiamento è inevitabile, è solo questione di tempo anche qua, non è se la legalizzeremo, è quando la legalizzeremo. Il problema e il peccato è che da locomotiva che eravamo del mercato cannabis fino agli anni 50, perché ricordo eravamo il secondo produttore di canapa al mondo, oggi rischiamo di ritrovarci all'ultimo vagone del treno, e qua perdiamo posti di lavoro e tanti altri benefici a cui potremmo accedere.
Ma a proposito di benefici, Matteo, sulla legalizzazione della cannabis, si parla tanto attualmente di rigenerazione ambientale, anche in tono, lo possiamo dire, di greenwashing, però noi vorremmo parlare con te dei reali benefici e dei benefit non solo nell'agricoltura ma anche dal punto di vista ambientale. Puoi illuminarci un po' su questo versante?
Sono contentissimo che mi facciate questa domanda, perché purtroppo è uno degli aspetti più importanti della questione cannabis e purtroppo troppo spesso invece snobbato, no? Perché quando uno parla di cannabis la gente crede che stia parlando di spinelli o altre cose, quando invece i benefici ambientali dovrebbero essere veramente tra i primi di cui si parla. Allora, la cannabis è una delle piante al mondo che ha il potere di sequestrare più CO2 dall'atmosfera nel momento in cui viene coltivata, quindi solo per questo motivo dovremmo piantarla in tutte le aiuole delle città. Quello di cui parlavi poco fa è la fitorimediazione o fitodepurazione. Viene già utilizzata da tempo a scopo sperimentale nella terra dei fuochi, nella zona intorno all'Ilva di Taranto, addirittura a Chernobyl, perché è una pianta che, oltre a sequestrare CO2 dall'atmosfera, pulisce i terreni nei quali è coltivata, e non solo quindi sequestra dal terreno gli agenti inquinanti, ma li trattiene addirittura nelle radici, dandoci la possibilità di utilizzare il resto della pianta, quindi è quasi una magia, no, quello che fa. Oltre a questo, oggi la canapa è bioedilizia, costruiamo le case più sane del mondo, no? Mischiandole insieme alla calce, è biocosmetica naturale, è carta che non prevede l'abbattimento di alberi né l'utilizzo di agenti chimici, è abbigliamento naturale, è biocarburante. Quindi veramente potrebbe rappresentare una rivoluzione verde anche appunto e soprattutto dal punto di vista ambientale. Oltre a questo, ci tengo a sottolinearlo, a dirlo velocemente, perché magari uno dice: ma vi pare che con tutti i problemi che ci sono nel mondo in questo momento bisogna parlare di cannabis? Beh, vi do un dato velocissimo, così vi tolgo questo dubbio. Vai. In Italia la legalizzazione della cannabis vale 10 miliardi di euro l'anno, gettito fiscale, 10 miliardi di euro l'anno, e 300.000 nuovi posti di lavoro. Questo è uno studio dell'Università di Messina, non sono dati campati in aria. Quindi ecco, in un momento di crisi economica e sociale come quella che stiamo attraversando dopo questi ultimi 2 anni soprattutto, la legalizzazione della cannabis è soprattutto benefici economici, sociali e ambientali. Di questo dovremmo tornare a parlare, anche perché è una risorsa, no? Evidentemente, non è un nemico, come invece anche la Corte Costituzionale ha provato ancora insistere dicendoci non va bene il referendum.
Matteo, abbiamo ancora poco tempo per un'altra domanda. E la questione referendaria, come dicevi tu, è in realtà una questione marginale se la consideriamo all'interno di una trasformazione culturale, politica, che in realtà meriterebbe una discussione un pochino più approfondita. E spesso, anche se sempre più saltuariamente negli ultimi anni, abbiamo visto che in queste occasioni si torna a parlare anche di antiproibizionismo in un'ottica anche più complessiva, non solamente legata alle sostanze. Secondo te che prospettive ci possono essere nel breve e medio-lungo periodo per il movimento antiproibizionista, anche se soprattutto negli ultimi anni non possiamo parlare di un vero e proprio movimento?
Guarda, io credo che sul tema cannabis ormai l'opinione pubblica abbia le idee abbastanza chiare. È la classe politica che è in un ritardo vergognoso e ingiustificabile. Quindi io ormai, è per quello che all'inizio dicevo, non credevo neanche molto nello strumento referendum, perché ormai non ci credo nemmeno più. Mi sembra che a Roma siano completamente sordi, ciechi e muti riguardo ai bisogni, alle volontà e alle necessità dei cittadini. Bisogna andare avanti, e qua mi collego alla tua domanda sull'antiproibizionismo, per quanto mi riguarda, in azioni di disobbedienza civile. Oggi chi si coltiva la canapa per scopo personale, per me è un eroe, per me sta mettendo in atto un'azione di disobbedienza civile. Così bisogna fare, così bisogna andare avanti, e poi a un certo punto la politica ci arriverà, non si può fare altrimenti. Altri paesi hanno fatto così, a partire dalla California, dove soprattutto i malati, i pazienti che ne avevano bisogno per curarsi hanno iniziato a sfidare le leggi, e così hanno fatto anche in Spagna con i Cannabis Social Club, che poi a un certo punto sono stati riconosciuti ufficialmente. Così bisogna fare. Ci sono oltre 100.000 persone in Italia che coltivano la cannabis illegalmente, che non fanno del male a nessuno e che contemporaneamente tirano via risorse alla malavita, che invece ci marcia sul proibizionismo. Ecco, quindi per quanto mi riguarda bisogna fare quello. Il vero antiproibizionismo oggi è coltivarsi la cannabis senza andarsela a comprare al parco da qualche spacciatore. E quindi so che dicendo questo mi assumo tutte le responsabilità, sono perseguibile di incitamento al reato, ma per quanto mi riguarda, se dovessi prendermi denunce di questo tipo, sono medaglie al valor civile, quindi non me ne preoccupo e basta. Per il resto il futuro è verde canapa ed è solo questione di tempo. Aspettiamo e continuiamo a batterci contro il più grande nemico che c'è in Italia della cannabis, che non è né la mafia, né Salvini, né la Corte Costituzionale, ma l'ignoranza. Dobbiamo sconfiggere l'ignoranza nei confronti della cannabis.
Benissimo, noi ti ricordiamo, Matteo, che abbiamo già accolto il tuo invito. Mercoledì sera infatti ci siamo visti a Padova con un presidio proprio nel Salotto Buono della città, con una manifestazione intitolata "Sul proibizionismo ci fumiamo su", proprio per abbattere questa ignoranza di cui tu parlavi. Quindi un invito che ben accogliamo e che accoglieremo anche nel futuro. Intanto ti salutiamo, grazie mille Matteo, ricordiamo un giornalista indipendente, direttore di Dolce Vita Magazine, e ci rivediamo prestissimo.
Grazie a voi, grazie mille, buon lavoro.
Buon lavoro a te, grazie. Ecco, siamo arrivati sul colpo di coda di Friday AM News.
E noi ci riaggiorniamo, ci risentiamo sul flusso audio streaming di Radio Sherwood.
Ci vediamo magari questa sera per chi c'è.
Esatto, per chi c'è, questa sera c'è la serata di autofinanziamento di Radio Sherwood al Centro Sociale Pedro, un carnival party.
Esatto, alle 19.30 al CSO Pedro.
Con la pizzata, e c'è i Fulcro, una band musicale.
E il DJ set dei The Mojos. Quindi vi aspettiamo tutti anche per autofinanziare le nostre attività.
Con Friday AM News ci vediamo
venerdì prossimo, sempre alle ore 15.
Ci sentiamo, ecco. E noi lanciamo
la sigla.
Friday AM News, settimanale di attualità a cura di Radio Sherwood.